Sacro Civile. Esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. Prima di cominciare, lasciatemi dire una cosa con sincerità. Questa puntata doveva uscire ieri e invece la sto registrando solo adesso. Vi chiedo scusa. Sacro Civile lo porta avanti da solo, un pezzo alla volta. Certe settimane la vita chiede più di quanto lascia. Il ritardo è tutto mio. E proprio per questo ritardo nasce una piccola richiesta, forse la cosa più utile che potete fare per non perdervi le prossime puntate. Nell'app dove mi ascoltate, seguite il podcast e attivate le notifiche, la campanellina. Così la prossima volta non dovrete cercarmi voi. Sarò io ad avvisarvi appena la puntata è online, anche quando arrivo tardi. Vi arriverà. E grazie a chi ha aspettato senza fretta, a chi c'è ogni martedì e a chi c'è anche il mercoledì, quando il martedì sono io a mancare. Grazie a Michele Cosentino che a questa puntata ha regalato la sua voce e la pazienza di aspettare che io la montassi. Adesso possiamo cominciare davvero. C'è una cucina in un paese arroccato della provincia di Cosenza. Un tavolo, una tovaglia di tela, una donna molto anziana che impasta, e mentre impasta parla, ma parla una lingua che fuori da quella cucina, fuori da quel paese, quasi nessuno capisce più. E Arberesh, l'albanese antico, arrivato in Calabria 5 secoli fa con i profughi in fuga dai turchi, una lingua che ha attraversato il mare e poi 500 anni di storia italiana e che adesso sta tutta, o quasi, dentro la bocca di questa nonna. Di fronte a lei c'è un nipote, ha in mano il telefono e registra. Non per gioco, registra perché ha capito una cosa che fa paura a dirla, che quando la nonna non ci sarà più, quelle parole non le dirà nessuno. Quella lingua finisce lì, su quel tavolo, se lui non la raccoglie. Fermatevi su questa immagine, una lingua intera, vecchia di 1000 anni, che sta in una sola bocca e una giovane mano che prova a non farla cadere nel silenzio. Questa scena è l'articolo 6 della nostra Costituzione, ridotto all'osso. La tutela come gesto domestico, prima ancora che come legge. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Una riga sola, ma dietro quella riga c'è questa cucina e migliaia di cucine come questa, da nord a sud, isole comprese. Perché non è solo lei. Pensate alle comunità grecofone dell'Aspromonte e del Salento, che forse parlano un greco, lo chiamano grico, si pronuncia grico, ininterrottamente dai tempi della Magna Grecia. Pensate ai paesi Arberesh sparsi in tutto il sud. Pensate alle valli ladine, occitane, franco-provenzali, al friulano, al sardo, allo sloveno del confine orientale. Circa 2,5 milioni di persone in più di 1000 comuni che hanno come lingua madre qualcosa che non è l'italiano. E allora la domanda è semplice e brucia. Una repubblica si misura da quante voci fa tacere per farsi capire o da quante voci riesce a custodire. L'articolo 6 dice così: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. 7 parole e ognuna lavora. Tutela, un verbo attivo. Non tollera, non sopporta, non concede. Protegge. Apposite norme. Misure speciali, su misura, diverse per chi è diverso, in dialogo con l'articolo 3. L'uguaglianza che a volte, per essere vera, deve trattare diversamente. minoranze. La Costituzione qui non si cura di chi ha i numeri, ma proprio di chi non li ha, si china su chi è pochi. E in fondo, il cuore segreto di tutta questa prima stagione, la parola e le parole, perché l'articolo 6 è l'unico tra i 12 principi fondamentali che parla esplicitamente di lingua, cioè della materia stessa di cui è fatto questo podcast. Ma per leggere davvero quest'articolo non bastano le buone intenzioni di chi, come me, le lingue le ama da scrittore. Serve chi le studia da dentro. Per questo ho chiesto aiuto a una voce che conosce questa materia per mestiere. Michele Cosentino è ricercatore linguista dell'Università di Messina e militante di Sinistra Italiana. Unisce lo studio della lingua all'impegno politico ed è una prospettiva preziosa perché l'articolo 6. La tutela delle minoranze linguistiche è esattamente il punto in cui la lingua diventa una questione politica, una questione di diritti. Gli ho chiesto di leggere con me l'articolo 6 e lui è andato a cercarne la radice storica, fino al fascismo e oltre, e mi ha regalato un'immagine che non mi è più uscita dalla testa, quella dei dialetti che non sono figli dell'italiano, ma suoi fratelli. Gli lascio la parola.
L'articolo 6 della Costituzione, nella sua apparente semplicità, per certi versi potremmo dire nella sua laconicità, in realtà sancisce con estrema chiarezza uno dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale nata dalla Resistenza, e cioè che le minoranze linguistiche presenti nella nostra penisola, da nord a sud, isole comprese, vanno tutelate con apposite norme. È un articolo che noi potremmo ritenere oggi quasi banale, quasi una pura formalità, che però di fatto per diversi decenni è rimasto inattuato, perché ci è voluto il 1999 per avere una legge, la famosa 482, che in Italia mettesse nero su bianco una serie di provvedimenti, una serie quindi di norme giuridiche che agissero a tutela delle diverse, delle decine di comunità linguistiche di minoranza, appunto, presenti da più secoli nel nostro paese. Pensiamo agli Arbresh sparsi in tutta l'Italia meridionale e presenti in questa parte del paese sin dal XV secolo. Pensiamo alle comunità grecofone dell'Aspromonte o del Salento che probabilmente parlano il greco ininterrottamente sin dall'epoca megalo-ellenica. Gli esempi potrebbero essere tanti, tantissimi. Ci sono anche comunità che, nonostante i meriti della 482, purtroppo da quella legge non sono state prese in considerazione, eppure sono pur sempre comunità minoritarie. Spieghiamo anche cosa significa, no? Lingua minoritaria, comunità linguistica minoritaria. Ci riferiamo con questo termine a quei punti linguistici in cui si parla una varietà linguistica che è diversa dal resto delle lingue o dei dialetti parlati intorno al territorio, nella maggior parte del territorio che circonda questo punto linguistico. Quindi ci riferiamo, è chiaro, a delle comunità linguistiche che probabilmente, anzi quasi sempre, sono arrivate da altri posti per una serie di vicissitudini diverse, che quindi erano originariamente parlate in altre regioni, parlate in altre nazioni ed Europa o non, e che si sono venute a trovare in Italia, ma lo stesso discorso potrebbe valere per le comunità linguistiche presenti in tutte le minoritarie presenti in tutte le parti del mondo. Ora, questa legge, appunto, è fondamentale perché incarna lo spirito più profondo, la fibra più intima e profonda della nostra Costituzione. Di fatto sovverte tutto ciò che era stata la politica linguistica del fascismo, che era una politica linguistica assolutamente italocentrica, repressiva nei confronti delle minoranze. Se pensiamo a quello che era avvenuto già negli anni 30-40 del Novecento, nei territori amministrati all'Italia, ma per esempio a maggioranza slavofona. Quindi basta gettare un occhio al di là del Mar Adriatico. La repressione linguistica fu fortissima. Chi parlava lingua slava, quindi chi parlava ad esempio sloveno, era duramente represso. Ed erano duramente repressi anche diciamo, a livello fisico, poiché subivano le vessazioni e le busse dei maestri, già i bambini delle elementari in quei territori. Era una politica, quindi, quella fascista, fortemente nazionalista, ed era una politica che affondava le sue radici anche in una certa, visione dell'italiano, inteso non come lingua degli italiani, quindi come lingua disposta ad accogliere le diverse varietà di italiano parlate in giro nella penisola e diciamo i diversi aspetti collegati alla dialettofonia, no? Perché i dialetti di fatto sono stati per lungo tempo, per tantissimi decenni, anche dopo l'unità e ancora fino agli anni 60 del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono stati la lingua madre. Quindi la L1, come si dice in termini tecnici, della maggior parte della popolazione. Quindi la visione che prevaleva prima del dettame costituzionale e che di fatto non ha trovato riscontro scritto fino all'attuazione della 482 era una visione che non teneva conto né delle minoranze né della dialettofonia. Tant'è che a chi non è capitato di sentirsi dire, a noi linguisti purtroppo capita abbastanza spesso in sede d'esame, che i dialetti sono nient'altro che delle varietà peggiorative di italiano, delle storpiature dell'italiano, cosa che non è assolutamente vera perché i dialetti italiani non c'entrano nulla, non derivano dall'italiano, bensì, come l'italiano, sono lingue figlie del latino, quindi semmai i dialetti italiani non sono figli dell'italiano, ma sono fratelli dell'italiano. Ecco, tutta quella visione intrisa di nazionalismo, di italocentrismo, quella visione che di fatto era solidale con l'impostazione manzoniana anche dello sciacquare i panni in Arno, no? E quindi con la volontà di far parlare agli italiani una lingua che in realtà gli italiani non avevano mai parlato, viene sovvertita attraverso l'articolo 6 della Costituzione. E i padri costituenti, come ebbe a dire già Tullio De Mauro, vedono lungo, vedono molto al di là del proprio naso, perché ragionano da statisti, non ragionano, diciamo, da politicanti. Capiscono che bisogna cambiare un approccio che è fortemente nazionalistico, fortemente idealistico, sostituendolo con un approccio attento anche alle esigenze delle classi popolari e alle esigenze delle minoranze, e scrivono, quell'articolo. Un articolo stringato, ma importantissimo. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Un articolo che si riallaccia chiaramente all'articolo 3. Quindi, ancora una volta, questo passo, apparentemente scontato della nostra Carta Costituzionale, in realtà ci dice tanto su quella che era la nazione a cui si pensava all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e dopo più di 20 anni di fascismo. Qual era, usando un termine idealistico, lo spirito nazionale che si voleva ricostruire dopo la guerra? Uno spirito sì patriottico, ma non più intriso di nazionalismo, imperialismo ed ideali che potessero nuocere alle minoranze o ai popoli vicini, diciamo. È uno spirito nuovo, profondamente democratico, è uno spirito democratico che non poteva passare anche attraverso una nuova educazione linguistica democratica, citando ancora una volta De Mauro.
Grazie Michele. Ci ha promesso una lettura dell'articolo 6 e ci ha lasciato una frase che vale tutta la puntata. I dialetti non sono figli dell'italiano, sono fratelli dell'italiano. Fermiamoci un secondo perché è enorme. Per generazioni ci hanno insegnato che parlare in dialetto era parlare male, parlare in un italiano storpiato, sbagliato, da correggere. E invece no, il dialetto e l'italiano sono nati dalla stessa madre, il latino, sono fratelli. Nessuno dei due è la versione rovinata dell'altro. E Michele ha detto un'altra cosa di sfuggita, che apre una ferita ancora aperta. Ha detto che la legge 482 ha avuto grandi meriti, ma che alcune comunità, pur sempre minoritarie, da quella legge non sono state prese in considerazione, perché la 482 arriva nel 1999, mezzo secolo dopo l'articolo 6. Ha riconosciuto 12 minoranze storiche: albanese, catalana, croata, francese, franco-provenzale, friulano, germanica, greca, ladina, occitana, sarda e slovena. Ma ha protetto solo le minoranze con un territorio e dentro una lista chiusa. È rimasto fuori chi una terra non ce l'ha, come le comunità Rom e Sinti, e sono rimaste declassate a dialetti, lingue parlate da milioni di persone. Poi il ligure, il piemontese, il veneto, il napoletano, il siciliano. E allora torna la domanda che il linguista Fiorenzo Toso, tra gli altri, ha posto con forza. Chi decide che cos'è una lingua e cosa è soltanto un dialetto? Perché la tutela, nel momento stesso in cui protegge qualcuno, traccia una linea e ogni linea include, insieme esclude. C'è poi una povertà più semplice, di mezzi. Il Fondo Nazionale per le Minoranze Linguistiche vale pochi milioni di euro l'anno, qualcosa come 2 milioni e 700 mila, per 2 milioni e mezzo di parlanti. E intanto l'UNESCO, nel suo Atlante delle lingue in pericolo, segnala come vulnerabili e a rischio diversi idiomi italiani. La frontiera nuova oggi è digitale, una lingua che non esiste online, che nessun assistente vocale capisce, muore più in fretta. È la parola che scompare nel nuovo spazio comune. C'è una storia nascosta in un angolo della Bibbia, che è l'immagine più antica e più dura di tutto questo. Sta nel libro dei Giudici, al capitolo 12. Gli uomini di Galaad hanno sconfitto la tribù di Efraim e presidiano i wadi del Giordano. Ogni volta che un fuggiasco prova ad attraversare, gli fanno pronunciare una parola, Shibboleth, che vuol dire spiga. Ma quelli di Efraim, nella loro parlata, quel suono non lo sanno fare, dicono Sibolet. E a quel suono sbagliato, su quel guado, vengono uccisi. 42.000 persone, dice il testo, per una consonante. Lo Sibolet è una lingua usata come arma. Non per capire, ma per separare e condannare. Parli diverso, quindi non sei dei nostri, quindi non vivi. È la radice oscura di ogni italianizzazione forzata, di ogni maestro che picchiava un bambino perché pregava nella lingua di sua madre, di ogni cognome tradotto di imperio. Michele ce l'ha raccontato, la repressione delle lingue slave, le busse ai bambini delle elementari. Lo Shibboleth non è finito 3.000 anni fa, ha attraversato il Novecento. L'articolo 6 è l'esatto rovesciamento dello Shibboleth. È lo Stato che invece di uccidere chi pronuncia diverso lo protegge, invece di mettersi sul guado a separare, si china a custodire. Dove c'era la spada, mette la tutela. E c'è un'altra cosa che la scrittura sa e che parla esattamente a quest'articolo. Quando in quella tradizione il sacro ha scelto una lingua per dirsi, non ha scelto la lingua del potere. Il Vangelo di Giovanni dice che il Verbo si fece carne. Fermiamoci su queste tre parole perché sono uno scandalo. Il Verbo, la parola eterna, quella che secondo quel racconto era in principio, quella per cui tutto è stato fatto. È questa parola infinita che avrebbe potuto pronunciarsi in qualsiasi lingua del mondo, in tutto insieme, sceglie di tacere. Sceglie di diventare un bambino che non sa ancora parlare. E poi impara a parlare, come imparano tutti i bambini, da una madre, una sillaba alla volta. E la lingua di quel bambino Non è il latino di Roma, la lingua del potere e delle legioni. Non è il greco dei dotti e dei commercianti, è l'aramaico, la parlata periferica e minore di una provincia occupata ai margini dell'impero, una lingua di minoranza. Dio, quando ha scelto una bocca da cui dirsi, ha scelto la bocca di una madre povera e la lingua che nessuno a Roma si sarebbe degnato di studiare. I Vangeli poi sono stati scritti in greco, eppure hanno conservato alcune di quelle parole aramaiche nel loro suono originale, come reliquie troppo preziose per tradurre. Talitacum, fanciulla alzati, Abba, papà, e perfino il grido della croce, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Le parole ultime, quelle che pesano di più, sono rimaste nella lingua della madre. E poi c'è una parola sola che da sola dice tutto l'articolo 6. Effatà. Nel Vangelo di Marco, capitolo 7, gli portano un uomo sordo e che proprio questo non sa parlare. Muto perché nessuno gli ha mai aperto le orecchie. Gesù lo prende in disparte, lontano dalla folla, gli tocca le orecchie e la lingua, guarda il cielo e dice una parola sola in aramaico. Effatà, apriti. E il testo dice, subito gli si aprirono gli orecchi e gli si sciolse il nodo della lingua e parlava correttamente. Fermiamoci su questo, il primo gesto del sacro verso chi è stato ridotto al silenzio. Non è una dottrina, non è una legge. È un dito che tocca una lingua annodata e dice apriti, parla. E fatà è l'esatto contrario dello scibolet. Lo scibolet è la lingua usata per chiudere una bocca per sempre sul guado. E fatà è la mano che scioglie il nodo e restituisce la voce. Ecco la teologia laica dell'articolo 6. Una repubblica che tutela le minoranze linguistiche sta facendo su scala di popolo lo stesso gesto. Sta dicendo a chi era stato zittito, italianizzato a forza, costretto a vergognarsi della propria lingua, apriti. Parla come ti ha insegnato tua madre. Nessuna lingua è troppo piccola per dire le cose ultime. Nessuna parola di nonna è troppo povera per portare il peso del mondo. L'articolo 6 è un effatà collettivo scritto in una costituzione. C'è una tradizione che questo lo sa per esperienza. Pensa ai Valdesi delle Valli, una minoranza piccola e a lungo perseguitata, che ha custodito la propria parola e la propria fede quando tutti le volevano spente. La Bibbia tradotta e difesa nel volgare delle valli quando era proibito. Il patois, tenuto vivo come un fuoco sotto la cenere, passato di bocca in bocca per generazioni. Il valore di una lingua che non si misura nel numero di chi la parla, ma nella sua capacità di tenere accesa una parola. È una visione bellissima, ma dobbiamo guardare anche l'altra faccia, quella che fa male, perché tutela è una promessa e le promesse si possono tradire. Per 50 anni l'articolo 6 è rimasto lettera senza legge, è del 1948. La 482 arriva solo nel dicembre del 1999. Mezzo secolo di promessa sospesa, e quando la legge è arrivata, ha protetto alcune lingue e ne ha lasciato fuori altre, fuori dalla lista. I fondi restano minimi a fronte dei parlanti da tutelare. L'UNESCO classifica come vulnerabili idiomi che fino a ieri erano la lingua viva di intere valli. E le ultime persone che parlano davvero il greco, o certe parlate alpine, se ne stanno andando. E con loro se ne va un modo intero di nominare il mondo. Tornate alla nonna della prima parte, a quella cugina, a quel nipote che registra. La Repubblica, che tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, è arrivata in quella cucina spesso troppo tardi e con troppo poco. E questa è la promessa tradita, una tutela che proclama, ma non sempre raggiunge le bocche che dovrebbe custodire. E allora si potrebbe chiudere qui con amarezza, ma sarebbe metà della verità. Perché quelle 12 lingue e molte altre non riconosciute sono ancora qui. 2,5 milioni di voci in più di 1.000 comuni. E qualcosa si muove nel verso giusto. Gli sportelli linguistici restituiscono dignità burocratica alle lingue madri. Il momento in cui ti rivolgi allo Stato e lo Stato ti risponde nel suono con cui tua madre ti chiamava da bambino. Nelle scuole di confine si insegna in due lingue, i cartelli tornano a portare i nomi veri in due lingue, là dove il fascismo ne aveva proibito uno. E soprattutto ci sono i giovani, i ragazzi Arberesce, Sardi, Friulani, Ladini, che riprendono in mano la lingua dei nonni, la cantano, la mettono in rete, la fanno rivivere proprio in quello spazio digitale che minacciava di ucciderla. Il nipote con il telefono, che all'inizio sembra un addio, è in realtà l'esatto contrario, è la lingua che cambia guado e passa. Michele ce l'ha ricordato citando De Mauro: la democrazia ha bisogno di una nuova educazione linguistica democratica. Non una repubblica che fa parlare tutti allo stesso modo, ma una repubblica in cui ciascuno può essere capito nella propria lingua, i dialetti come fratelli, non come figli sbagliati, le minoranze come ricchezza, non come residuo da correggere. C'è una vecchia immagine che attraversa questa stagione. Babele, dove le lingue si confondono e gli uomini si disperdono, e Pentecoste, dove ciascuno sente parlare nella propria lingua e finalmente si capiscono. L'articolo 6 sta dalla parte di Pentecoste. Sta dalla parte di chi viene capito senza dover smettere di essere se stesso. Ogni volta che una nonna pronuncia una parola antica e un nipote la raccoglie, quella parola si fa di nuovo carne, prende corpo, come il verbo. L'articolo 6 prende corpo. Ogni volta che lo Stato, invece di mettersi sul guado e separare, si china e dice a una lingua piccola: apriti, parla. Succede qualcosa che ha il peso di un gesto sacro, una mano che scioglie un nodo, un Efatà dentro la legge. Il sacro entra nel civile e il civile diventa sacro. Questo è stato l'articolo 6 della Costituzione italiana. Sette parole sole: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. L'ho letto insieme a Michele Cosentino, cercando come sempre il sacro, dove quasi nessuno lo cerca più, dentro una cucina di paese, dentro una parola che sta per spegnersi, dentro la differenza tra un figlio e un fratello. Nella prossima puntata, l'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. E l'articolo che porta inciso nel nome questo podcast: il sacro e il civile, messi uno accanto all'altro, e la linea sottile che li separa e li tiene in pace. Lo leggeremo con la cura che merita. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui pensi adesso. Magari è qualcuno che ha una nonna, un nonno, che parlano una lingua che il mondo non capisce più. Digli di registrarla finché c'è tempo. Quella voce ha un nome dentro la Costituzione, quel nome non è dialetto sbagliato, è minoranza da tutelare. Grazie a Michele Cosentino che ha dato a questa puntata la sua voce e il suo sapere di linguista. Trovi Sacro Civile dove preferisci ascoltare, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast. Se vuoi che questo lavoro continui e cresca, puoi sostenerlo. Trovi la pagina Sostieni su tommasoautore.it. Anche un piccolo gesto tiene accesa la luce. Iscriviti alla newsletter su tommasoautore.it e se hai qualcosa da dirmi, scrivimi. Leggo tutto, spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano.
Thank you.
Grazie.